Eccoci qua, buongiorno anche oggi e bentornati in questa nuova puntata di Un Uomo in Assegno, la rassegna stampa commentata di Ale che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, nella puntata di oggi parliamo di Elon Musk e di Tesla, parliamo della dichiarazione di emergenza climatica del governo spagnolo, di multinazionali che fanno causa agli stati e di una multinazionale in particolare che negli Stati Uniti ha provato a modificare una legge sull'ambiente. Vi ricordo che se avete suggerimenti, domande o notizie che volete segnalarmi potete farlo nei commenti di questo video e che se invece trovate tutti gli articoli che cito durante la rassegna nella pagina Rassegna Stampa d'Italia che cambia, dove trovate anche questo format in versione podcast. Va bene, cominciamo con un articolo su Repubblica che parla appunto di Elon Musk. Elon Musk è l'imprenditore sudafricano che ha fondatore di Tesla, che ha realizzato da solo praticamente la rivoluzione dell'auto elettrica, una cosa così. E ecco, sembrava che Tesla fino a un annetto e mezzo fa la davano tutti quasi per spacciata, tanti investitori non scettici iniziavano a non credere più nel futuro dell'azienda. Fatto sta che oggi Tesla è un colosso da 100 miliardi di capitalizzazione a Wall Street. In tutto il mercato mondiale dell'auto è seconda solo alla Toyota. In questi giorni Musk era a Davos, al World Economic Forum, e ha incassato niente poco di meno che i complimenti di Donald Trump, che ha detto che è uno dei più grandi geni mai esistiti al mondo, che è paragonabile a Thomas Edison e che gli piace un sacco il suo missile, penso si riferisse a SpaceX, anche se non ha capito esattamente come funziona. Ma comunque, al di là delle dichiarazioni sempre compite e moderate di Trump, le parole più significative in realtà, a conferma dell'impresa incredibile compiuta da Musk, sono arrivate da uno dei suoi rivali, ovvero il numero uno di Volkswagen, Herbert Diess, che probabilmente temendo di finire come la Nokia dopo che la Apple ha lanciato i primi smartphone, ha dichiarato pubblicamente che l'era del produttore classico di auto è finita. Quindi in pratica quest'uomo Musk da solo ha fatto la rivoluzione dell'auto elettrica, ha stravolto il mercato mondiale dell'auto e si prepara a mandare in pensione le auto tradizionali, un po' come gli smartphone hanno mandato in pensione i nostri vecchi telefonini. E non è una cosa da poco, ecco. Poi ricordiamoci, è sempre importante ripeterlo, che non è che l'auto elettrica da sola risolverà tutti i problemi del mondo, perché è comunque costruita utilizzando materie prime preziose e non rinnovabili e perché comunque non riusciremo mai, o almeno non a breve, a produrre con le energie rinnovabili tutta l'energia che ci serve per mandare avanti il mondo così com'è, e in più anche l'energia per un nuovo parco di auto elettriche, e magari ci metteremo a fianco dei camion elettrici e chissà degli aeroplani elettrici. Questa cosa non è pensabile, sicuramente non a breve termine. Quindi di sicuro la transizione verso le auto elettriche non potrà essere una transizione uno a uno, ma sarà un cambio completo del paradigma della mobilità, insomma andrà ripensata tutta nel suo complesso, lasciando perdere probabilmente anche il concetto stesso di auto privata e riscoprendo cose tipo le gambe o le biciclette, queste robe qua. Comunque per adesso chapeau a Elon Musk e ai suoi strani balletti in Cina. Se non sapete di cosa sto parlando, andatevelo a vedere perché è abbastanza curioso. Comunque, spostiamoci in Spagna perché il 21 gennaio il Consiglio dei Ministri spagnolo del nuovo governo progressista ha approvato la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental, che sarebbe la dichiarazione di emergenza climatica. Un documento di 6 pagine con il quale i ministri socialisti e di Podemos si impegnano a lavorare a 30 linee guida. 30 linee di azione, diciamo, di cui fra l'altro le prime 5 da realizzare nei primi 100 giorni di governo per affrontare crisi climatica e trarre vantaggio per affrontare la crisi climatica e trarre vantaggio dei benefici sociali ed economici offerti dalla transizione ecologica. Questo sta scritto proprio nel piano appena approvato. Ieri Pedro Sánchez è intervenuto al World Economic Forum di Davos e ha esposto le 5 grandi sfide del governo, e che sono le stesse che in realtà aveva presentato nel suo discorso di investitura. E la terza in ordine di importanza, dopo lavoro e trasformazione digitale, è proprio la transizione ecologica. Insomma, in Europa qualcosina sta succedendo. Ancora sono molto è molto a discorsi, sono più che altro dichiarazioni, e quindi dobbiamo sempre stare sempre stare vigili, però qualcosina si muove. Restiamo comunque al World Economic Forum perché è un posto dove alla fine non succede niente, però arrivano un sacco di persone che dicono un sacco di cose e ogni tanto esce qualcosa di interessante. In questo caso vi parlo di un articolo che abbiamo pubblicato anche noi su Italia che Cambia, in cui riportiamo un nuovo rapporto che è stato pubblicato da Fairwatch, Terra e COSP proprio in occasione del Forum Economico di Davos, che fa luce su un fenomeno che non è molto conosciuto, ma che è in preoccupante crescita, ovvero il fatto che sempre più aziende inquinanti fanno causa ai governi che approvano leggi sul clima o sull'ambiente. Sempre di più vuol dire che nel 2020 arriveremo a quota 1000 cause. In pratica, cosa succede? Ogni volta che un governo approva una legge che va a limitare la possibilità di qualche azienda di inquinare o di emettere CO2 in atmosfera, questa azienda può fare causa al governo per averla danneggiata. E chi è tenuto a decidere all'interno di uno scontro di questo tipo, quindi fra un governo nazionale e una multinazionale? Ecco, ci sono queste corti che si chiamano corti arbitrali, che sono un sistema di corti sovranazionali non trasparenti e a disposizione del settore privato. E grazie a questo vero e proprio sistema giudiziario parallelo, le aziende possono chiedere compensazioni miliardarie agli stati che magari promuovono leggi lesive dei loro interessi o che loro ritengono lesive dei loro interessi, anche se queste leggi vanno in direzione dell'interesse pubblico. Quindi pensiamo appunto a leggi sulla lotta al cambiamento climatico, moratorie sulle trivellazioni, ad esempio, oppure piani di uscita dal carbone o dal nucleare e cose di questo genere. Il processo, fra l'altro, si svolge senza giuria, senza pubblico, davanti a tre avvocati commerciali. E cosa succede? Succede che spesso i governi la causa alla fine la perdono, oppure, anche se non la perdono, sono spinti a patteggiare per evitare risarcimenti troppo onerosi. Quindi questo ovviamente è un problema, non solo perché a volte, quando i governi perdono le cause, poi vengono ridimensionate le leggi che avevano approvato, magari nel nome dell'interesse collettivo, ma anche perché a volte i governi sono già in partenza più timorosi a approvare leggi o piani di transizione troppo spinta se pensano che queste cose potrebbero danneggiare gli interessi di qualche azienda. Ultima notizia, sempre per la categoria grandi aziende che fanno cose brutte, un'inchiesta di Greenpeace ha scoperto alcuni documenti del governo degli Stati Uniti che mostrano come BP America, che sarebbe una delle più grandi società energetiche del paese, abbia fatto pressioni sul governo Trump affinché fossero modificati i criteri di approvazione del National Environmental Policy Act, che sarebbe una delle leggi più importanti in America sulle questioni ambientali. Cosa chiedeva BP? Chiedeva che la norma fosse resa più semplice, rendesse più semplice per i nuovi progetti energetici, tipo, non so, un nuovo oleodotto o una nuova centrale elettrica, aggirare i controlli e quindi ottenere il via libera sulla valutazione di impatto ambientale. In pratica, ha inviato questa lettera BP nell'agosto del 2018, l'ha inviata al Council of Environmental Quality, e in questa lettera chiede una razionalizzazione dell'iter di valutazione di impatto ambientale del NEPA, che è appunto la legge a cui facevamo riferimento prima. E lo chiede perché questa cosa beneficerebbe direttamente le operazioni di BP negli Stati Uniti. Insomma, fa capire che aveva, fra l'altro, BP una serie di investimenti importanti che voleva fare e fa capire che li avrebbe fatti più volentieri se questa legge fosse stata un po' modificata. La cosa curiosa, fra l'altro, è che questi sforzi di lobbying della compagnia verso il governo americano avvenivano in contemporanea a quando cioè contemporaneamente la stessa BP stava facendo una grossa campagna di comunicazione sul suo programma di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni, che detta così fa un po' ridere, però è effettivamente quello che è successo, nel senso che parallelamente stava dichiarando una serie di nuovi obiettivi climatici, di riduzione delle emissioni, sia del suo lavoro di, ad esempio, trivellazione e estrazione dei combustibili fossili, ma anche di compensazione degli stessi combustibili che metteva in commercio attraverso appunto delle politiche di compensazione. E però, mentre diceva queste cose pubblicamente, segretamente nella lettera di cui parlavamo prima, BP chiedeva che venissero anche eliminati i controlli di qualità dell'aria, e anzi che fossero le stesse aziende a farlo e quindi non un controllore esterno, e altre modifiche in netta contrapposizione a quello che parallelamente stava dichiarando in pubblico. Quindi ecco, questo per dire che quando parliamo di aziende, un po' come quando parliamo di politica, ma a ben vedere un po' quando parliamo di esseri umani, e questo è un po' il centro del discorso, le dichiarazioni contano fino a un certo punto ed è sempre bene andare a vedere e a verificare quello che poi succede veramente. Va bene, io direi che anche per oggi vi ho detto diverse cose, quindi vi saluto, vi do appuntamento a lunedì. E vi auguro un buon weekend e vi ricordo che anche nel weekend, soprattutto nel weekend, chi si rassegna è perduto. Ciao!